certamente ponsi oggi la domanda sulla persistenza dell'antisemitismo e sul suo significato, probabilmente ci obbliga a dare una risposta doppia, perché io credo che possiamo trovare le ragioni della persistenza nell'inconscio diffuso di parte della coscienza europea dell'antisemitismo per le stesse ragioni, per ragioni molto analoghe a quelle che fanno sì che ci sia anche l'opposto, cioè un filosemitismo in questo periodo. Partiamo da questo dato di fatto. I libri di argomento ebraico vanno fortissimo, i film di argomento ebraico vanno fortissimo. Monio Vadia spopola nei teatri italiani raccontandoci di un mondo che in fondo con l'Italia e con la storia italiana c'entra relativamente poco, perché c'entra semmai con altre zone di questo continente. Il bisogno che c'è di riferirsi perfino in termini di moda, con tutte le ambiguità e i pericoli che ci sono nelle mode facili, no? Superficiali, alla dimensione esistenziale ebraica, che forse è la ragione che ha portato qui anche parte dei presenti, è probabilmente la stessa identica ragione che suscita il rigetto, il rifiuto e l'ostilità, che persistono anche in una situazione paradossale, cioè persistono anche dove gli ebrei praticamente non ce ne sono più, cioè ormai esiste un antisemitismo senza ebrei in Europa, il che è paradossale. Sappiamo che si lega ad altri fenomeni di xenofobia e di etnocentrismo, nei quali l'allarme è prevalentemente rivolto ad altri che non agli ebrei. Noi oggi ce la caviamo meglio. Sapete che le paure vanno innanzitutto nei confronti degli immigrati slavi, in secondo luogo degli slavi balcanici, in secondo luogo nei confronti di quelli nordafricani e arabi, quindi insomma ci sono delle classifiche poco simpatiche nelle quali per fortuna gli ebrei non hanno più la maglia rosa e di questo sono molto felici. Ma vorrei cercare di capire appunto perché l'attrazione e al contrario la repulsione sono spesso due facce dello stesso problema. Perché l'ebreo è il diverso più simile a te, è il diverso che insidiosamente ti assomiglia, che difficilmente riesci a riconoscere per il colore della pelle, per la lingua e per la diversità degli usi e dei costumi. È cioè la dimostrazione vivente della possibilità di stare in un posto, essere cittadino di quel posto, averci delle radici, ma nello stesso tempo essergli anche parzialmente estraneo, venire anche da altrove, partecipare anche di una identità altra. Questa è stata la ragione per cui l'ebreo era considerato infido anche da coloro che non ritenevano giusto perseguitarlo. Potrei citare una cosa che mi sono appena appuntato perché mi serve un lavoro che devo fare, ma che trovo perfettamente sintomatica: l'articolo con il quale nel 1933 il quotidiano cattolico francese La Croix criticava i primi provvedimenti nazisti, le prime leggi razziali antisemite in Germania. Era un articolo in cui i cattolici dicevano: siamo contro queste leggi, siamo contro i nazisti, ma poi sentiva il bisogno di aggiungere sostanzialmente: però bisogna anche dire che questi paesi la cercano. Perché vi cito testualmente: non c'è dubbio che l'ebreo è stato in Germania per la sua amoralità naturale, per la sua irriducibilità istintiva, etnica e i concetti della morale cristiana, un fermento attivo di disgregazione. Questo, ripeto, questo è un articolo scritto contro le leggi razziali del 33 in Germania, ma nelle quali, articolo nel quale però nell'ebreo si indica il fermento attivo di disgregazione, ciò che impedisce alla comunità di essere compatta fino in fondo intorno a radici che, e a identità che naturalmente tanto più si ricercano, tanto più se ne sente necessità, perché tanto di più sfuggono, perché sempre di più, e oggi ancora più che nel 33, è difficile riconoscere appunto che cosa riunisce l'italianità, la triestinità o quant'altro, perché il mondo si è fatto da questo punto di vista molto complicato. È la stessa ragione, dicevo, per cui c'è attrazione per la cultura ebraica, e la dimensione esistenziale ebraica nel corso del Novecento, attraverso alcuni suoi autori, in campi diversissimi, appunto dalla letteratura, la psicanalisi al cinema, ha fornito dei punti di riferimento per la prima volta universalistici, cioè considerati appunto punti di riferimento non soltanto nel ghetto, non soltanto per gli ebrei, ma per tutti quanti, perché questa condizione esistenziale dell'essere qui, ma essere nello stesso tempo anche altrove, il meticciato come condizione permanente, l'avere radici, identità e riferimenti plurali, è una condizione che si è enormemente diffusa nel corso nel primo secolo, e che ancora più potentemente, come ovvio, si diffonderà nel secolo, nel millennio appena incominciato. Quindi le ragioni dell'antipatia e della paura sono in qualche modo le stesse. Se c'è tempo di aggiungere ancora due cose, vorrei dire appunto che questa celebrazione anche artistica della memoria di quello che è stata la presenza ebraica in Europa, certamente ci piace, certamente ci coinvolge, ci emoziona, e certamente la consideriamo utile, ma forse dobbiamo avere anche tra di noi la franchezza di dirci che è un parlare da parte nostra già di con il rimpianto su qualche cosa che è morto e che non ci sarà più. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. L'illusione che attraverso Moni Ovadia risorga quella cultura, attraverso certo cinema che ce la ricorda, eccetera, è un'illusione che forse ci dobbiamo togliere dalla testa, per una serie di dati materiali e culturali. Il dato materiale è il più banale di tutti, mi sono portato questo libro che ha le nude cifre, è il libro di uno storico e sociologo inglese che molto brutalmente prevede in tempi rapidi la fine della presenza ebraica in Europa, in sostanza. E parte dalla banale dato di fatto, secondo cui prima dell'inizio della seconda guerra mondiale vivevano in Europa all'incirca 10 milioni di ebrei, al termine della seconda guerra mondiale viveva in Europa poco meno della metà, cioè un po' meno di 5 milioni di ebrei, oggi vivono in Europa circa 1 milione e 600 mila ebrei. Tutto consumato nell'arco di 55 anni. In 55 anni si passa da 10 milioni a 1 milione e 600 mila. Forse il discorso potrebbe interrompersi qui, no? Ma volendolo proseguire naturalmente con i dati paese per paese, dei paesi già citati prima, perché c'è quello clamoroso della Polonia, da 3 milioni e 250 mila ebrei nel 1937 si arriva a 215 mila nel 1946. Qui lo sterminio è praticamente assoluto e totale, per arrivare a 5.000 ebrei nel 1999. Nella Romania di cui si parlava prima erano 850.000 nel 1937, sono meno della metà, 420.000 nel 1946, sono 100.000 nel 1967, diventano 9.000 nel 1999. 9.000 in partenza da... E così potrei proseguire con le uniche eccezioni della Francia e dell'Inghilterra. Com'è? Ah certo, la Bulgaria è una comunità che si è salvata, certo, sì.
Scusa.
No, no, prego. cosa volevo dire a questo proposito?
La mancanza della presenza?
Sì. Sì, allora, quello che voglio dire, questo è l'aspetto materiale. L'aspetto culturale è poi questo nostro bisogno di misurarci con quel che non c'è più. Non so se qualcuno di voi sia stato come me a Cracovia, la città dove, da cui si passa per andare anche a visitare Auschwitz, che è a pochi chilometri di distanza, dove hanno in qualche modo cercato di restaurare e ricostruire quello che è stato il ghetto, di una presenza importantissima in quella città, fra i 200.000 e 300.000 ebrei, se non ricordo male, una presenza importantissima per la città. In questo ghetto, ovviamente ricostruito con fatica, trovate sulla piazza nella quale Steven Spielberg ha girato la scena della deportazione di massa, appunto dell'evacuazione del ghetto per Schindler's List, quella stessa piazza che quindi riconoscete perché l'avete vista al cinema, trovate due o tre piccoli caffè che hanno messo anche l'insegna in ebraico, oltre che in lingua polacca, per catturare quelli come noi, per catturare da una parte una piccola minoranza di figli delle vittime che tornano lì, che vanno in pellegrinaggio ad Auschwitz e vogliono immaginare com'era la casa dei loro genitori, e dall'altra i disgraziati come noi che hanno visto il film o che hanno semplicemente radici oppure sensibilità tali che gli portano a volersi misurare con qualche cosa che non c'è più. Però io in quei caffè, che sono molto carini, ci ho fatto anche una festa dopo la trasmissione televisiva, ci avevamo anche il musicista che suonava col violino la musica klezmer, abbiamo fatto di tutto, abbiamo mangiato il gefilte fish, abbiamo fatto finta veramente, però dobbiamo essere consapevoli che era un gioco, che era una finzione, che è una ricostruzione postuma, ma che lì indietro non si torna, sono palle pensare che tu ci torni. Questa perdita non è colmabile. E quindi diciamo la cultura ce la può fare, ma ce la può fare soltanto fino ad un certo punto. Così come la nostra capacità di sensibilizzarci a questo tipo di problemi che hanno comportato appunto una sensibilità maggiore non soltanto nei confronti degli stermini e delle eliminazioni di popoli, ma anche nei confronti di altre idee che oggi consideriamo non più accettabili e che fino a qualche decennio fa invece consideravamo accettabili, come quelle della pulizia etnica, cioè l'idea che dei problemi nazionali, dei problemi di confine si possano risolvere semplicemente trapiantando intere popolazioni, cosa è accaduta anche qui, qui vicino, voglio dire. Ecco, tutto questo abbiamo acquisito maggiori sensibilità, ma fino ad un certo punto, perché non più tardi che 7 anni fa nel mondo si è consumato un altro sterminio totale di una popolazione senza che in alcun modo questo, il precedente, diciamo, del 43-45, del 42-43-45 abbia funzionato d'antidoto, perché chi legge quello che ormai si può leggere sul Ruanda può insomma sapere che nel giro di 3 mesi e mezzo sono state sterminate tra le 800.000 e 1 milione di persone, oltretutto con metodi molto meno industriali di quelli adoperati dai tedeschi in Europa mezzo secolo prima. Ma oggi io credo che se anche chiedessimo qui questa saggia chi si ricorda se sono stati gli Hutu a sterminare i Tutsi o viceversa, ho paura che non tutti saremmo sicuri di ricordarci chi sono stati quelli sterminati e quali no. Voglio dire, noi lì abbiamo da una parte l'alibi del dire che è avvenuto in una zona sottosviluppata, l'Africa non era, non era il centro del mondo come era l'Europa in cui si è consumata la Shoah, ma viceversa abbiamo anche però la forte aggravante che fin dal primo minuto sapevamo, l'informazione era possibile e il disinteresse era assoluto. Su questo possiamo ancora ripetere un po'.